la tana del Bianconiglio. Con Letizia Bolzani.
Il crepuscolo è nato quando l'uomo si è creduto più degno di una talpa o di un grillo. Con questa citazione da Götterdämmerung di Eugenio Montale si apre il racconto Bestian di Bruno Tognolini, edito da Gruppo Abele con illustrazioni di Alicia Baladan. Tognolini torna con questa storia a uno dei temi che ritroviamo anche in sue opere precedenti, quello della fratellanza, della comunanza tra noi animali. Animali umani e non, in un'ottica antispecista che lui declina nel fantastico, raccontandoci di vicinanze e ibridazioni. Come già nel bellissimo romanzo Il giardino dei musi eterni, dove un'antica tartaruga sciamana diceva: tutto ha un'anima, tutto è animato, tutto è animale, non c'è la bella, non c'è la bestia, siamo tutti delle belle bestie. O come in alcune poesie, ad esempio quelle raccolte in versi di bestie, anche in questo Bestian umano e non umano si fondono, perché tutto ha un'anima e tutti siamo animali, appunto. Bestian all'inizio è Bastian. Era la mamma che aveva cominciato a chiamarlo Bastian, scrive Tognolini, aggiungendo: il nome vero era Sebastiano, ma lei ricordava un libro che aveva molto amato quando era piccola, che raccontava di un bambino eroe di nome Bastian. L'allusione probabilmente è al romanzo La storia infinita di Michael Ende, ma quello che soprattutto importa è che Bastian, un bambino molto silenzioso e per alcuni strano, che frequenta la scuola elementare, sembra non solo comunicare, ma avere addirittura qualcosa in comune con gli animali, tanto che una compagna comincia a chiamarlo Bestian. Siamo tutti bestie, vero Bruno Tognolini?
Sì, lo eravamo. Lo racconto anche in una parte del Il giardino dei musi eterni, un romanzo. L'antica tartaruga mamma Kurma racconta che quando eravamo embrioni eravamo tutti lì vicini, cioè con questa visione qua, no? Eravamo tutti simili, io e un'iguana, e da embrioni avevamo le stesse forme. Come stare in una cucciolata gigantesca, dove poi invece ti devi abbandonare, ti saluti, ti dice ciao, è stato bello finché eravamo qua, dopo io devo diventare uomo e tu scoiattolo e tu cane, eccetera, eccetera. Come se rimanga una memoria, una nostalgia ancestrale di quello stadio lì, di un'appartenenza più vasta alla vita, che dopo, per la storia dell'affermazione della nostra specie, abbiamo dovuto lottare duramente e siamo sopravvissuti anche troppo. Quindi viene da lì questo sguardo indietro, che però lì diventa avanti, non indietro ma avanti, non in quello che eravamo ma in quello che forse dovremmo ritornare ad essere se vogliamo scamparci da questo pianeta infetto.
Sì, perché la letteratura per l'infanzia è piena di animali, ma non così tanto piena di storie o poesie che ci fanno cogliere la vera fratellanza con l'animale. Quando avviene quel momento di ciao è stato bello a cui alludevi prima, che non deve essere un ciao è stato bello però io adesso divento uomo, quindi superiore, quindi ti uso, quindi tu animale sei inferiore, sei una cosa. E mi sembra che questo sguardo tu ce l'abbia sempre avuto nei tuoi lavori.
Ma forse sì, è maturato. Io sono sempre stato un lettore appassionato di fantascienza che educa il pensiero a pensare altri pensieri, a pensare altri futuri, altre specie, altro che non è umano. Non è facile educarsi al non umano, non possiamo concepire niente se non quello che noi siamo. Eppure però lo sforzo di provare a farlo è oscuramente entusiasmante. Lo sguardo enigmatico di un cane e di tanti animali che hanno gli occhi frontali genera un'inquietudine di un qualcosa che è non me, ma nemmeno troppo lontano da me, ma non me. Ecco, l'addestrarsi a cercare di avventurarsi verso questi territori sconosciuti fra l'umano e il non umano, nella fantascienza con gli alieni, gli abitanti di altre intelligenze, di altre galassie, ma anche qui da noi gli alieni sono gli animali. Ecco, tutto questo c'è sempre stato in me. Adesso in Bestian è diventato anche il racconto di ipotesi futura.
Ci puoi presentare il personaggio principale?
Bestian è un bambino, è nato, vedi, da uno slargare dello sguardo, perché Abele, il gruppo Abele, mi ha detto: ci piacerebbe che facessi un libro con noi, ci piacerebbe che fosse un libro che parla della differenza. Quindi in una classe un bambino un po' diverso, e tu mi hai sceso subito una noia addosso, ho detto no, basta. Sì, però lo comincio come lo chiedete voi. C'è un bambino che è un po' diverso, non parla quasi mai, sorride ogni tanto, disegna moltissimo, disegna sempre solo animali, non si agita molto, però non parla con nessuno. E dopo però faccio uno zoom in alto, cioè esco da quella classe, per carità, rispetto massimo a chi racconta i racconti dei bambini con i loro problemi quotidiani, ma io sono vecchio, non ne ho più voglia, non ne ho mai avuto molta voglia, ma ho voglia di uno sguardo più largo, quindi sono andato in zoom verticale come nei film, no? E si vede che le riprese vanno più in alto, se fanno col drone, e sono uscito da quella classe. Questo bambino aveva qualcosa di speciale, non era soltanto che disegnava gli animali, scoprono che c'è una peluria. Ecco, il resto non lo dico, andrà avanti, si scoprirà perché Bastian, Sebastiano, chiamato Bastian, una argutissima compagna di scuola lo chiama Bestian. Cambiando una vocale si cambia tutto. E lui dice, appunto, appunto.
Nella tana del Bianconiglio.
Era Bruno Tognolini sul suo racconto Bestian, pubblicato da Edizioni Gruppo Abele, con illustrazioni di Alicia Baladan, per bambini a partire da 8 anni. Adesso cambiamo genere, ma restiamo in tema animali, per parlare di un volume a metà tra la narrazione e la divulgazione scientifica. Si tratta di Animali in viaggio, di Claudia Facchinetti, edito da PM Il Battello a Vapore. Claudia Facchinetti, oltre che scrittrice, giornalista e biologa marina e divulgatrice scientifica. Il sottotitolo del suo libro è Il giro del mondo in 10 migrazioni straordinarie. Infatti sono 10 racconti di 10 specie animali che intraprendono migrazioni. In copertina ci sono delle magnifiche oche in volo, e in effetti quando pensiamo a migrazioni animali pensiamo agli uccelli, ma essi non sono gli unici a migrare, vero Claudia Facchinetti?
Sì, assolutamente, ci sono tante altre creature che devono per sopravvivere fare queste lunghe migrazioni, e partendo dal mare ci sono per esempio le balene grigie o le megattere, che sono le due balene che fanno questi viaggi più lunghi. In particolare le balene grigie si spostano dal Golfo della California, dove partoriscono i loro piccoli, in acque sicure, per arrivare fino in Alaska a mangiare. Oppure, andando invece sulla terra ferma, pensiamo ad esempio agli gnu e alle zebre, che si spostano ogni anno seguendo le piogge tra il Kenya e la Tanzania, in questo viaggio circolare pieno di pericoli e di predatori che aspettano soltanto di coglierli in fallo. Quindi diciamo, questi sono due degli esempi più grandi, ma si migrano anche gli insetti, per esempio le farfalle monarca, che sono tra le farfalle più grandi al mondo, stupende farfalle arancioni famosissime, che si spostano ogni anno dal Nord America verso il Canada e verso il Messico, dove svernano e dove passano l'inverno, e alla primavera successiva ripartono, anche se non saranno loro ad arrivare a destinazione, ma le figlie delle figlie, perché è una, diciamo, una migrazione a staffetta, quindi una cosa molto particolare.
È quasi commovente questo aspetto effimero della vita di queste farfalle che si mettono in viaggio migrando, sapendo che a destinazione arriveranno le nipoti. Siamo, come dicevano i greci, creature di un sol giorno, ma anche guardando gli altri animali, perché sono 10 racconti, ognuno dedicato a un animale, noi vediamo che ognuno di questi viaggi è pericoloso, mette alla prova la forza, le capacità di resilienza. È un libro il suo, Claudia Facchinetti, scientifico,
ma anche narrativo, perché sono delle storie, sono dei racconti appassionanti e ogni volta sono gli animali a prendere la parola. Lei dà proprio voce agli animali. Come mai?
Sì, io volevo che questo fosse un libro che generasse, diciamo, empatia, perché soltanto mettendosi nei panni dell'altro si può veramente capire certe difficoltà, certe fatiche che l'altro deve affrontare. In questo caso l'altro è un animale, però era proprio importante capire quanto il loro viaggio sia una scelta difficile, perché scegliere se partire o non partire per gli animali non è, come dici tu, appunto, una cosa molto facile. Vuol dire veramente sapere che le possibilità di arrivare sono poche, ma sono le uniche che ti permettono alla specie di sopravvivere, e quindi loro mettono da parte la paura, perché sicuramente la paura c'è, e animati proprio da un impulso di sopravvivenza, da un desiderio di sopravvivere, si mettono in questi viaggi, si buttano, no? se pensi agli gnu che attraversano il fiume Mara infestato dai coccodrilli, quasi senza paura, sapendo che soltanto uno su un tot di animali ce la fa, è proprio una spinta interiore più forte ancora. Insomma, io volevo che parlando agli animali proprio ci venisse toccato il cuore del lettore e venisse voglia poi di in qualche modo fare qualcosa in prima persona per avere maggiore rispetto, maggiore attenzione nei confronti di questi animali.
Assolutamente. E dopo ogni racconto ci sono delle appendici scientifiche anche molto interessanti, delle parole chiave su vari aspetti, vero?
Sì, le parole chiave, perché ovviamente non si può dare per scontato tante piccole cose relative alla parte, diciamo, più scientifica di comprendere il viaggio di questi animali e la vita di questi animali stessi. E poi per quanto riguarda appunto gli approfondimenti era proprio per capire cosa spinge gli animali a partire, perché alcuni si spostano in gruppo e altri invece in solitaria, come ad esempio l'orso polare, no? Che anche sì, lui migra, ma fa delle migrazioni totalmente in solitario. Lo squalo bianco, anche lui è un migratore solitario, e quindi tutte queste differenze, e anche che influenza hanno per esempio i cambiamenti climatici, che è una cosa molto forte che soprattutto negli ultimi anni sta agendo su questi animali migratori e sulle loro rotte.
È un libro appunto che invita i ragazzi a assumere la responsabilità nei confronti del pianeta e anche a riflettere proprio sul fatto che tutti noi, animali umani e non, siamo migranti.
Assolutamente sì, e io volevo proprio che fosse sottolineato che noi facciamo parte di questo mondo animale, e per questo che ho chiesto anche un piccolo contributo a un esperto di migrazioni, di migranti umani, che è Fabrizio Gatti, per fare un piccolo box, insomma, di approfondimento sulle migrazioni umane. E volevo, perché questo libro voleva proprio essere il ponte per parlare degli animali, ma anche di una cosa che ci riguarda da vicino.
E sentirci proprio animali anche noi, no? Insieme ai nostri fratelli animali non umani.
Assolutamente, assolutamente. Insomma, facciamo parte tutti un po' dello stesso mondo e siamo strettamente legati, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare.
Claudia Facchinetti ci ha parlato del suo Animali in viaggio, il giro del mondo in 10 migrazioni straordinarie, edizioni PM Il Battello a Vapore, adatto a partire dai 9 anni. E noi abbiamo terminato la nostra puntata, grazie per l'ascolto, da Letizia Bolzani un cordiale saluto.